Apriamo una finestra sull'attualità, in questo caso lo facciamo per parlare di una grande organizzazione in prima linea anche sul fronte Ucraina e non solo. Già prima della guerra in Ucraina 450 milioni di minori vivevano in zone di conflitto e il numero di minori sfollati era, pensate un po', il più alto dalla seconda guerra mondiale. Più di 1 miliardo di bambini abitano in aree ad alto rischio di minacce climatiche e quasi 50 milioni di bambini di età inferiore ai 5 anni sono gravemente malnutriti a causa della più grande crisi alimentare degli ultimi decenni, destinata a peggiorare con l'aumento dei prezzi del grano. Tutto ciò è davvero inevitabile? È davvero impossibile salvare la vita dei bambini e garantire il rispetto dei loro diritti? O impossibile è solo qualcosa che non siamo ancora riusciti a realizzare? Ebbene, dal 19 al 22 maggio Save the Children organizza a Roma Impossibile 2022, un grande spazio di confronto sui diritti delle bambine, dei bambini, degli adolescenti, con l'obiettivo di condividere proposte e interventi concreti per superare le disuguaglianze che guerra, pandemia e crisi climatica hanno generato o aggravato. Ospite qui ai nostri microfoni Fosca Nomis di Save the Children. Buongiorno e benvenuta, Fosca.
Buongiorno, buongiorno a lei, le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Allora, Fosca, soffermiamoci un attimo sul termine impossibile. Raccontaci un po' come nasce questo termine che sigla questo grande evento di maggio che è legato anche alla fondatrice di Save the Children.
Esatto, abbiamo scelto di dedicare un momento, uno spazio all'approfondimento, alla riflessione dopo 2 anni davvero molto difficili, credo, per tutti noi e che sono stati ancora resi più complicati da un nuovo conflitto, una nuova guerra, quella in Ucraina. E lo scenario, diciamo, internazionale e anche nazionale è diventato sempre più complesso. Quindi abbiamo deciso di dedicare un momento di riflessione e di proposta per cercare di capire come affrontare quello che sembra impossibile. La nostra fondatrice, Valentine Jeb, era una donna diciamo, molto coraggiosa e visionaria che fondò Save the Children nel 1919 a Londra. Diceva che non c'è nessuna insita impossibilità nel salvare i bambini del mondo, è impossibile solo se noi ci rifiutiamo di farlo, e quindi questo ovviamente ci spinge a dire che possiamo salvare i bambini del mondo. E in più ci dà un'altra indicazione che penso sia preziosa, utile per tutti noi, identificava tre elementi, tre fattori determinanti per riuscire a rendere l'impossibile possibile, ovvero le risorse, il sapere e la volontà. Cioè, questi ingredienti renderebbero possibile determinare dei cambiamenti radicali che ad oggi, diciamo, nel guardare lo scenario internazionale e nazionale, ovviamente ci sembrano particolarmente sfidanti.
Senti, Fosca, Impossibile 2022, che soggetti vedrà coinvolti e cosa dobbiamo aspettarci da questa 4 giorni di eventi?
Una 4 giorni ricca di iniziative che può essere seguita sia online che per chi vuole può raggiungerci in presenza a Roma. Ci saranno ospiti del mondo delle istituzioni, del terzo settore, del settore privato, ci sarà una fortissima partecipazione dei ragazzi con il movimento Sottosopra, che è il movimento dei giovani per Save the Children, 200 ragazzi che il 21 e 22 di maggio si incontreranno ad Ostia per definire il loro programma di lavoro per i prossimi anni, ma anche per un intervento concreto sul municipio di Ostia. Il senso di questa iniziativa è, da un lato, una riflessione insieme di attori diversi che riteniamo sia fondamentale che in questo momento diciamo, intreccino le loro strade, quindi settore pubblico, terzo settore e settore privato, e trovino insieme delle soluzioni sostenibili per tutelare i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. E l'altro fattore importante è l'ora, cioè noi diciamo dobbiamo costruire insieme il futuro dei bambini, delle bambine e degli adolescenti ora, cioè pensiamo che questo sia il momento giusto per per agire. Quindi oltre a uno spazio di riflessione sul futuro, è anche un momento di riflessione sull'azione da intraprendere nell'immediato con nuove alleanze che consentano di determinare un cambiamento concreto.
Certo, che poi insomma noi lo diciamo, lo abbiamo detto più volte, sicuramente l'Ucraina porta un conflitto nel cuore dell'Europa e quindi ci colpisce particolarmente, però in realtà i bambini insomma coinvolti in conflitti a livello mondiale sono davvero tanti, e purtroppo ben prima di questo scontro Russia-Ucraina, insomma non ci sono poi bimbi di serie A o di serie B. Insomma, in questi quattro giorni si parlerà del conflitto che si sta consumando in Ucraina, un conflitto che va avanti da più di 80 giorni, una guerra che sembra essere in una fase di stallo e con un'occupazione, un controllo da parte dei russi a est e a sud del paese. Tu che diciamo sei in questa associazione, quindi in qualche modo occupi un posto in un osservatorio privilegiato, cosa pensi, come leggi questo momento storico e soprattutto come sta quella parte del paese occupato?
La situazione la vediamo, la leggiamo tutti insieme quotidianamente nella sua tragicità. E siamo molto preoccupati rispetto anche ai tempi lunghi, cioè a quanto si stia trascinando questo conflitto che appunto dura ormai, come dicevi, da più di 80 giorni e vede un accanimento molto forte anche nei confronti dei civili. Registriamo l'attacco a 126 scuole. Ora, le scuole nel diritto umanitario sono uno di quei contesti che dovrebbero essere tutelati, così come i civili, in primis i bambini, le bambine. Invece vediamo che anche questa purtroppo è una guerra sui bambini, una che si aggiunge, come dicevamo, ad altri conflitti, ad altre guerre altrettanto gravi. Ovviamente questa ci colpisce per la prossimità proprio fisica e quindi nel vedere arrivare nell'immediato anche tantissime famiglie, tantissime donne, tantissimi bambini che sono giunti in Italia dallo scoppio praticamente di questo conflitto e che ci raccontano, ci hanno raccontato della tragedia che hanno vissuto in maniera piuttosto improvvisa. Quindi dal nostro osservatorio la necessità appunto di tutelare il diritto umanitario, cioè, ovviamente una richiesta forte del cessate il fuoco, e dall'altro una situazione di conflitto, comunque rispettare il diritto umanitario che dovrebbe tutelare innanzitutto i civili e in primis fra questi i bambini e le bambine che invece sono stati oggetto di attacchi. Sono morti più di 500 bambini dall'inizio di questa guerra.
Fosca, in che modo Save the Children sta aiutando i bimbi e le famiglie ucraine?
Allora, noi siamo presenti in Ucraina dal 2014 e poi dal momento, quindi con degli interventi che avevano un carattere ovviamente diverso. In questa fase di conflitto siamo presenti sia in Romania, quindi a Bucarest, con un intervento proprio nella stazione di accoglienza e di supporto per le famiglie e bambini che si mettono in viaggio, molti anche appunto non accompagnati in realtà, quindi per questo dico bambini, che si mettono in viaggio e che quindi trovano un primo punto di accoglienza, di ristoro, per avere informazioni, ma anche per fermarsi, per avere beni di prima necessità, un pasto caldo, un momento di pausa in un primo atto di viaggio che in molti casi è già molto difficile. Poi siamo presenti al Valico Vernetti vicino a Trieste in Italia, dove anche qui diamo un servizio di supporto, di assistenza sia materiale, beni di prima necessità, dai pannolini, visto che appunto sono tanti bambini che viaggiano, alle salviette, alle mascherine, a beni, cibo, no? Quindi
beni di prima necessità a cui tutti noi siamo abituati, esatto. E che però in un momento così particolare
sono importanti, ha un sostegno nel comprendere, nell'avere delle informazioni, ad esempio, sulle modalità di accoglienza che possono essere previste nel nostro paese. Quindi anche un servizio di orientamento per chi entra in Italia.
Bene. Insomma, e da una guerra fatta di armi in realtà noi passiamo a un altro tipo di guerra che è stata la guerra, la pandemia, no? Il Covid ci ha veramente sconvolto tutti. Almeno 117 milioni di bambini in tutto il mondo non sono ancora tornati a scuola dopo la pandemia. Solo in Italia, a causa del Covid, 876.000 bambini della scuola dell'infanzia hanno dovuto fare i conti con discontinuità e frammentazione di un'esperienza centrale per il loro percorso educativo ed evolutivo. In un solo anno, solo nel nostro paese, la povertà infantile è aumentata di 200.000 unità, arrivando a colpire più di 1.300.000 minori. Insomma, questi sono numeri che fanno riflettere, ma non rendono l'idea veramente. Sono numeri grandi, ma che ci parlano e ci dicono poco. Quindi, Fosca, che situazione ha lasciato la pandemia e cosa si sta facendo per recuperare questo gap?
La pandemia ha lasciato uno strascico molto grave sia sulle condizioni socio-economiche di tante famiglie che erano già fragili, con bambini, quindi appunto il primo dato che davi era l'aumento della povertà minorile, quando per la prima volta dopo un lungo trend di peggioramento della povertà c'era stato un momento di miglioramento, invece la pandemia ci riporta indietro, no? Ci spinge indietro verso livelli precedenti. E dall'altro registriamo un calo gravissimo degli apprendimenti. Quella discontinuità scolastica di cui tu parlavi ha un impatto fortissimo sulle competenze che vengono acquisite a scuola. Quindi oltre, diciamo, ai pochi magari giorni trascorsi a scuola, il rendimento è diminuito. Per dare un'idea, la metà, ed è stato certificato, la metà dei ragazzi e delle ragazze che hanno 15 anni hanno difficoltà a comprendere un testo scritto in italiano che leggono, e poco di più hanno difficoltà a fare calcoli. Questo ovviamente è un tema che riguarda il presente, ma riguarda
lo pagheremo
il
futuro, certo.
Esatto, il futuro della nostra comunità, perché questa questa mancanza di apprendimento ci vorrà del tempo per recuperare.
Secondo te cosa si potrà fare all'atto pratico per provare a recuperare terreno?
Noi abbiamo comunque dall'altro lato un'opportunità grandissima con le risorse che l'Europa sta mettendo a nostra disposizione. Abbiamo la responsabilità tutti quanti di utilizzare queste risorse al meglio, e quindi ad esempio evitare che questi ragazzi che a 15 anni hanno livelli di apprendimento basso non si trasformino nei cosiddetti NEET, ovvero quei ragazzi e quelle ragazze, prevalentemente ragazze, che non sono né a scuola, quindi né in un percorso formativo
né nel lavoro,
rimangono in un limbo sostanzialmente. Quindi degli interventi ad esempio mirati a raggiungere questi ragazzi e fare in modo che vengano riagganciati in dei percorsi educativi, formativi e lavorativi che consentano sostanzialmente di sviluppare le proprie competenze, di sviluppare i propri talenti che ci sono ma che sono persi. Questo è un capitale per la nostra comunità, per il nostro paese perso, gravissimo, che non ci possiamo permettere di dimenticare per ogni singolo ragazzo e ragazza e per la comunità nel suo complesso.
Certo, allora noi ricordiamo, dal 19 al 22 maggio Save the Children organizza a Roma Impossibile 2022, un grande spazio di confronto per rimettere il diritto di bambini e adolescenti al centro. E ringraziamo ancora Fosca Nomis di Save the Children per essere stata con noi. Grazie e buon weekend.
Grazie a voi e buon fine settimana.